Ben trovati amici ed amiche sportive da Simone Francescon, eccoci a Caffè Sport On The Air, versione radiofonica di Caffè Sport alla TV in onda tutti i lunedì sera, diretta nazionale canale 152, ricordo anche i canali dell'emittente, 88 Friuli Venezia Giulia, 85 Belluno e Provincia, oltre ovviamente al Veneto Orientale e 112 Lombardia. Cominciamo con il calcio di Serie A e abbiamo raggiunto come sempre il giornalista e opinionista Stefano Edel. Ben trovato Stefano.
Ciao Simone, grazie dell'invito, buona serata a te e a chi ci ascolta.
Torna alla Serie A dopo la parentesi della Nazionale. A proposito, una prima domanda te la devo fare, Stefano. Gattuso oggi ha dichiarato: nel caso in cui l'Italia non vada ai mondiali, io lascerò il paese. Che ne pensi?
Ma credo che sia una dichiarazione scaramantica più che una convinzione. C'è da dire che con lui i risultati sono arrivati, e sono arrivati risultati importanti, anche se quel 5-4 con Israele nella partita d'andata è stato semplicemente rocambolesco, però abbiamo ritrovato l'attacco che ci mancava e abbiamo trovato soprattutto uno spirito di squadra che faceva difetto nella versione precedente di Spalletti. Nonostante Spalletti sia per me un ottimo allenatore, però non è stato in grado assolutamente di creare quel gruppo unito e compatto che invece Gattuso sta riuscendo a permeare, e quindi dobbiamo essere ottimisti, anche se chiaramente andremo ai playoff, vedremo chi ci capiterà.
Lunedì in Serie A, Monday Night allo Zini tra Cremonese e Udinese. Udinese 8 punti a metà classifica, il Verona invece terzultimo con la Fiorentina a quota 3, giocherà sabato alle 15 a Pisa, come dicevamo anche una settimana fa, un match potenzialmente molto importante in chiave salvezza. Ma scendiamo in Serie B, ottava giornata, sabato alle 15 Mantova sul Tirol con i sud tirolesi orfani di Kofler squalificato, domenica alle 17.15 Empoli-Venezia, e notizia di oggi è Alessio Dionisi sulla panchina empolese al posto dell'esonerato Pagliuca. Poi sempre domenica, ma alle 19.30, il Padova giocherà a Catanzaro. Squalificato Capelli, non ci sarà anche Aquilani sulla panchina del Catanzaro, anche egli squalificato. Notizia di oggi, Jonathan Silva starà fuori tra le file del Padova per almeno un mese per problemi muscolari. E Stefano, per quanto riguarda il match tra Empoli e Venezia, l'Empoli sta tradendo le attese, almeno per quanto riguarda questo inizio di campionato. Come vedi l'arrivo di Dionisi sulla panchina empolese?
Ma intanto diciamo che è una partita dove Dionisi gioca subito la carta dell'ex, perché è stato a Venezia, perché ha fatto bene e perché comunque è un allenatore che conosce parecchio la categoria. L'unico problema che ha avuto è stato di non essere riuscito ad incidere a Palermo, dove invece Pippo Inzaghi sta facendo qualcosa di straordinario, ma anche perché gli hanno messo a disposizione uno squadrone. Dionisi contro Stroppa, un bel duello. Peccato che il Padova abbia incontrato l'Empoli alla prima giornata, perché francamente, perdendo 3-1, francamente non mi aveva entusiasmato allora la squadra toscana, e poi segnando due gol tra l'altro su palle inattive da calcio d'angolo, e non mi ha stupito che si sia arrivati a questo cambio di rotta, perché conoscendo il presidente Corsi, quando non gli va a genio un determinato tipo di gioco o di situazione, nonostante l'ultima partita l'Empoli l'abbia vinta, lui è deciso a cambiare, tanti anni che è nel calcio. Quindi penso che il primo compito sia quello di riportare l'Empoli nei quartieri alti della classifica, ma troverà un Venezia che secondo me sta cominciando ad inquadrare la rotta giusta e si è inserito sul binario ideale e può tentare di recuperare il terreno sia nei confronti del Modena che del Palermo che lo precedono.
Ricordiamo per l'appunto la classifica: il Modena capeggia con 17 punti, Palermo 15, Frosinone 14, Venezia ed Avellino 12, più indietro Sutirol 9, Padova 8. A proposito di Padova, tocchiamo ancora una volta un tasto ricorrente, perché una testata locale insiste: il finanziere franco-armeno Joseph Ugurlian sarebbe in procinto di cedere il calcio Padova all'imprenditore italo-argentino Marcello Figoli. Il passaggio di proprietà avverrebbe entro il mese di ottobre. tu più di una volta hai detto, caro Stefano, che non sei d'accordo con questa indicazione della
quotidiana. No, non è che non sono d'accordo, non ci credo. Per me è tutto un cinema architettato, un film architettato da Guriana e dal suo entourage, per dimostrare alla piazza che comunque, vedete, sì, le offerte sono arrivate, ma io resto saldo al comando della società. Anche perché quest'anno ha introitato più di 4 milioni di euro sul mercato delle cessioni varie, contro un investimento di 300 mila euro per Seghetti. Quindi non lo so, io finché sono come San Tommaso, finché non vedo non ci credo.
E a proposito, sì, a proposito di incassi, il Padova ha incassato anche 530 mila euro dall'Inter nell'affare Giovanni Fabian, quale percentuale sulla rivendita del centrocampista dall'Inter al Bologna?
Simone, allora, tutto quello che ci viene detto lo prendiamo con il beneficio di inventario. Io ti posso garantire che secondo me qualche sorpresa uscirà, ma non nel senso che noi tutti pensiamo, cioè quello che tutti pensiamo che si può far credere, cioè quello di Figoli. Vedo troppa tranquillità in un ambiente dove praticamente siamo a livello di dilettanti come comunicazione, per non dire zero assoluto, e via dicendo, e dove invece sì, una squadra sta facendo col suo allenatore Benino agli esordi in Serie B e speriamo che riesca, tra virgolette, ad incanalarsi sui binari giusti per poter arpionare una buona posizione di centro classifica. Ma io continuo a pensare che Padova resterà nelle mani del finanziere Franco Armeno, a meno che tutto questo non lo lasci preludere a qualcosa di in questo momento impossibile da prevedere, potrebbe essere anche il clamoroso arrivo nella stanza dei bottoni
Banzato
di qualche padovano.
Certo. L'unico potrebbe essere Banzato, immagino.
Esatto, ecco, a meno che questo, ma ci sono troppe cose. Certamente questo è il mese decisivo. Tra l'altro non dimentichiamo che oggi siamo al 16, ma tra 3 giorni scade la squalifica di Papu Gomez e quindi lo ritroveremo dopo la partita di Catanzaro in casa con la Juve Stadia, e questo secondo me potrebbe dare anche molto impulso a qualcosa di importante dal punto di vista proprio anche delle decisioni del patron.
Vedremo un po' che cosa combinerà sotto il profilo sportivo il buon Papu Gomez, campione del mondo del 2022 in Qatar con l'Argentina. Un'ultima nota, rapidissimo Stefano, Modena al comando con 17 punti, sarà questa la sorpresa del campionato?
Beh, sono partiti con l'idea di provare a vincerlo e quindi non c'è da essere stupiti della posizione che occupano. Sottil è un allenatore che è navigato, hanno dei buoni giocatori, un ambiente gasato e un patron, un presidente che i soldi ce li ha. Per cui se non sarà il terzo incomodo nella lotta che io prevedo tra Venezia e Palermo con le prime due direttamente in Serie A, siamo lì, insomma, potrebbe essere il terzo incomodo insieme all'Empoli se Dionisi troverà appunto la quadra al più presto.
Bene, grazie ancora a Stefano Edel, giornalista ed opinionista. Grazie Stefano.
Ciao Simone, buona serata a tutti e buon weekend.
E adesso piccolo break e poi torniamo con il calcio. Ed eccoci tornati in studio, sempre Simone Francescone al microfono, in diretta dagli studi di Radio Caffè qui a Padova. Questa è Caffè Sport On The Air, versione radiofonica di Caffè Sport alla TV, in onda tutti i lunedì sera sul canale 152 diretta nazionale. Adesso abbiamo raggiunto telefonicamente il giornalista Carlo Cecino, ben trovato Carlo.
Ciao a tutti, buonasera Simone, ciao.
Parliamo di Serie C, Girone A, decima giornata, venerdì, domani sera in anticipo, Novara contro Arzignano, sabato alle 14.30 la Dolomiti Bellunesi di mister Bonatti giocherà in trasferta contro il Renate, Triestina in casa contro la Pergolettese, sempre alle 14.30 di sabato il Cittadella Redivivo giocherà in trasferta contro l'Ospitaletto, domenica alle 14.30 il Vicenza Capolista ospiterà l'Albino Leffe, alle 17.30 Lumezzane Trento, alle 20.30 Virtus Verona Propatria. La classifica: Vicenza al comando con 25 punti, punti, Lecco 21, più indietro Trento 11 a metà classifica, Dolomiti e Virtus Verona 10, Cittadella e Arzignano 9, la Triestina chiude la graduatoria addirittura a meno 8, ma ricordo che gli alabardati sono partiti con 20 punti di penalizzazione. Parliamo in primis di Cittadella, Carlo, grande vittoria contro proprio la Triestina, Cittadella che è tornato a vincere dopo 4 sconfitte consecutive e un pareggio scialbo contro la Propatria.
Sì, è una vittoria che forse potrei definire scaccia crisi, nel senso che non arrivava dal 29 agosto e poi non arrivava quel benedetto gol da ben 3 partite. Contro la Triestina, secondo me è stata la miglior prestazione del Cittadella in questo inizio di stagione, in particolare il primo tempo. La squadra ha creato molte occasioni da gol, ha proposto un gioco ben più frizzante rispetto alle gare precedenti, molto scialbe e monotone. E questo gol è arrivato nella parte finale, nella coda dell'incontro, con Davide Dio. Come sai bene, Dio è arrivato a Cittadella a gennaio con altre aspettative, però a causa di diversi problemi fisici non ha lasciato il segno, e finalmente domenica scorsa ha timbrato la prima marcatura di questo suo ritorno a Cittadella, una segnatura fondamentale perché il Cittadella ritrova la vittoria, il gol e il sorriso, e la speranza è che Dio ora possa iniziare a accumulare rete su rete, perché sappiamo bene le aspettative su di lui. Pensa che non segnava da ben 2 anni esatti a causa di questi lunghi infortuni che ha avuto, e ora dai, è tornata la fiducia e l'entusiasmo all'interno dell'ambiente granata. Sabato ci sarà questa trasferta contro lo Spitaletto, neopromossa dalla Serie D, che arriva lo Spitaletto stesso da un'altra vittoria contro una squadra veneta, cioè l'Arzignano. È diciamo un po' il test della maturità per il granata, perché se dovessero riuscire a inanellare la seconda vittoria consecutiva, evento mai successo in questa prima parte di stagione, riuscirebbe magari a scavallare la metà della classifica e iniziare a osservare posizioni ben più consone alle aspettative iniziali, perché sappiamo bene che Cittadella era partito con tutt'altre intenzioni e non navigare nelle acque medio-basse della graduatoria di Serie C.
Allora, Carlo, una domanda te la devo fare anche in merito al Vicenza capolista: 25 punti, 4 punti di vantaggio sul Lecco. Quale può essere la diretta antagonista dei Berici? La stessa formazione lombarda? Oppure anche l'Union Brescia?
Secondo me alla lunga sarà l'Union Brescia. Il Lecco assolutamente tanto di cappello per il fantastico avvio di campionato, un po' sorprendente se pensiamo al percorso costruito dal Lecco un anno fa, che non l'aveva visto nelle prime posizioni, quindi penso che magari col lungo andare perderà qualche posizione, mentre l'Union Brescia ha una struttura birosa proprio di organico ben più ambiziosa, anche un allenatore che ha già vinto la categoria, anche se è il girone B con la Reggiana, però sa come conquistare il campionato, quindi vedo più i bresciani come i principali antagonisti del Vicenza, e magari da tenere d'occhio quest'Inter Under 23 che è partita a marche altissime. Questa squadra, diciamo che è la seconda squadra dell'Inter, con giovani molto promettenti a cui ha aggiunto anche innesti di esperienza, penso alla Gumina, Prestia, giocatori che insomma hanno calcato i palcoscenici di Serie B, e in questo momento la truppa di Vecchi, ex allenatore del Vicenza, sta un po' sorprendendo, e quindi riflettori accesi anche su di loro, ricordando che hanno una partita in meno e se dovessero vincere il recupero sarebbero terze pari merito col Brescia.
Bene, bene, grazie ancora a Carlo Cecino, validissimo giornalista, ti aspettiamo ancora in TV, ovviamente sul canale 152. Grazie Carlo.
Grazie a te Simone, a presto e buona serata. Grazie, ciao.
E adesso parliamo di Serie D, Girone C, settima giornata, questo è il programma, con Eliano in casa con il Campo d'Arsego, Este Adriese, Luparense Cerlinse Muzzane, match ad altissima tensione agonistica, poi Mestre Bassano con il match che verrà anticipato a sabato pomeriggio, Obermais Lignano, San Luigi Noale, il Treviso capolista in casa con il Legnago, Unione La Rocca Altovilla in casa con la delusione Union Clodiense, Vigasio Portogruaro. Ricordo la classifica per quanto riguarda le prime posizioni: Treviso 19, Cialins Muzzane 17, Legnago 14 e via via tutte le altre. Per parlarne abbiamo raggiunto telefonicamente il direttore sportivo dell'Est Calcio, Massimiliano Lucchini. Ben trovato Massimiliano.
Sì, buonasera, ciao a te, ciao a tutti.
Est che finora non ha conosciuto la parola sconfitta, giusto?
Sì, fino adesso sì, in Coppa e anche in campionato non è ancora avvenuto.
Adesso affronterete l'Adriese, partita sulla carta molto insidiosa, però ribadisco, questo Est è una mina vagante del torneo, può fare effettivamente risultato con tutti.
Ma fino adesso abbiamo dimostrato questo, è ovvio che ci sono comunque le squadre attrezzate tutte, anche quelle che adesso stanno nella classifica nella parte un po' più bassa, però parlavi di Adriese, Adriese è una squadra ben allenata sicuramente, ha fatto comunque buonissime prestazioni fino adesso, reduce da un'importante vittoria domenica, quindi sarà una sfida molto insidiosa, come giustamente hai detto te.
Per quanto concerne il programma della settima giornata, salta all'occhio il match tra Treviso e Legnago, la prima contro la terza. Chi vedi favorita?
Il Treviso ha qualcosa in più, ha un organico molto importante e anche una rosa lunga, quindi credo che per questa sfida vedo avvantaggiato il Treviso.
Ultima nota Massimiliano, il Cialins Muzzane, secondo in graduatoria a meno due dal Treviso, gioca a San Martino di Lupari contro una formazione che alla vigilia aveva sicuramente altre aspettative, Luparense che dovrà assolutamente fare il risultato per invertire la rotta.
Sì, un'altra sfida molto interessante, perché la Luparense non può perdere alto terreno per tanti motivi. È anche vero che anche il Cialins non può perdere terreno rispetto al Treviso, l'abbiamo visti bene perché hanno fatto un'ottima partita contro di noi, noi siamo stati bravi a impedire loro di fare azioni pericolose e quindi gol, però indubbiamente anche il Cialins è molto attrezzato con giocatori bravi in tutti i reparti.
Grazie, grazie ancora Massimiliano Lucchini, direttore sportivo dell'Est, ti aspettiamo anche in TV sul canale 152, d'accordo Massimiliano, grazie.
Molto volentieri, grazie a te e ciao a tutti gli ascoltatori.
Perfetto, siamo veramente in chiusura per quanto riguarda Caffè Sport On The Air di oggi. Io ringrazio anche il regista Riccardo Secchi, da parte mia, da parte di Simone Francescona. Adesso l'appuntamento è televisivo lunedì, ricordo ancora diretta nazionale canale 52, e prima abbiamo anche ricordato tutti gli altri canali di Caffè TV 24. Adesso buona continuazione con Radio Caffè.